È un privilegio, è una grande responsabilità quella di poter condividere alcune riflessioni da parte del Signore. Volevo invitarvi ad aprire la scrittura nel libro degli Atti al capitolo 13 e leggeremo i primi tre versetti. Atti capitolo 13, versetti da 1 a 3. Troviamo scritto: nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori, Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, amico d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Solitamente questi versetti noi li esaminiamo quando vogliamo fare una ricerca sulla vita dell'Apostolo Paolo, momento in cui viene chiamato. Talvolta sono versetti che ricerchiamo per dimostrare, e ha ragione, la personalità dello Spirito Santo, che qui parla addirittura in prima persona. C'è stato un momento in cui io mi sono voluto un po' immedesimare nei credenti di Antiochia. E questi tre versetti io li ho visti con uno sguardo completamente diverso. Vi sembrerà forse strano, ma tramite questi tre versetti il Signore ha messo sul mio cuore questo argomento: il pericolo del rilassamento spirituale. Vi sembrerà strano che possa trarre fuori un argomento del genere da questi tre versetti. Spieghiamo innanzitutto che cos'è un rilassamento. Da un punto di vista strettamente etimologico, letterale, rilassamento vuol dire allentamento di una tensione, una attenuazione marcata, pronunciata. Supponiamo la tensione di una corda che deve sostenere un determinato oggetto. Rilassamento vuol dire che quella corda comincia un po' a logorarsi, comincia un po' a deteriorarsi, e la sua principale funzione, quella di mantenere l'oggetto in questione stabile, viene meno, e potrebbe addirittura implicare il fatto che questo oggetto sia addirittura destinato a cadere. Spiritualmente, come possiamo tradurlo? Per esempio, quando diciamo nel nostro cuore, non penso che le diciamo ad alta voce, ma quando pensiamo: ma stiamo così bene insieme, è tutto perfetto così com'è, stiamocene tranquilli. Oppure, parlando in una sfera più intima, personale, siamo in tanti a svolgere tanti servizi, tutto sommato io non sono così necessario, io mi accontento delle riunioni. Il rilassamento spirituale è una malattia che può colpire prevalentemente chiese locali che sono ricche di numero e o anche di ministero. E vedendo questi versetti, io non ho potuto fare a meno, da un punto di vista strettamente umano, vi dico, di invidiare la chiesa di Antiochia. Voglio procedere per tappe. Qua abbiamo tre versetti e io ho tre punti principali. Il primo punto, il versetto 1, è quella che possiamo definire la potenziale situazione di rilassamento. Al versetto 2 abbiamo il secondo argomento, che è come Dio si comporta davanti a una potenziale situazione di rilassamento, e al versetto 3 come reagisce una chiesa matura davanti a una potenziale situazione di rilassamento. Facciamo un veloce riassunto di quello che è la vita della chiesa di Antiochia. Noi troviamo prevalentemente la sua storia nel capitolo undicesimo degli Atti. Possiamo un attimo anche posare lo sguardo. La storia prende prevalentemente i versetti da 19 a 26. Succede che la chiesa di Antiochia nasce come conseguenza di una persecuzione. c'erano dei fratelli, dei convertiti che scappavano da Gerusalemme a motivo della persecuzione e una grande parte di loro prendeva residenza proprio lì ad Antiochia. La situazione iniziale è apparentemente contrastante, perché ci sono alcuni che si rivolgono esclusivamente ai giudei e altri invece che si rivolgono a giudei e a greci. Il punto è che nel versetto 21 noi troviamo scritto: grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. Un numero grande, un'opera evangelistica che sta portando dei grandi risultati. La Chiesa di Gerusalemme ne viene a conoscenza e decide di mandare la persona che è sicuramente più qualificata, cioè Barnaba. Perché la persona più qualificata? Sempre in Atti 11, al versetto 24, ci viene detto: era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. Aggiungiamo il particolare che è stato l'unico a credere alla conversione di Saulo da Tarso, diventato poi Apostolo Paolo. È stato l'unico. Chi meglio di lui? Era la persona più adatta a controllare lo sviluppo evangelistico dell'opera di Antiochia. Barnaba arriva, giunge ad Antiochia, e quando giunge, è bello quello che dice il versetto 23, non dice vede i credenti, vede la grazia di Dio. In questo versetto noi troviamo scritto, noi possiamo vedere la gioia nella crescita dell'opera di Dio e delle conversioni che vengono controllate e ritenute autentiche. E cos'altro c'è da fare? Oltre che rallegrarsi, esortarli tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto. L'insegnamento più importante da dare a una chiesa locale neonata è quello di ubbidire senza condizioni alla parola del Signore. E si rende conto persino Barnaba che quest'opera non la può portare avanti da sola, tanto che manda a chiamare Saulo. E noi conosciamo il versetto 26 che dice: ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. E portare il nome di cristiani è per noi il più grande onore che ci possa essere. Noi sicuramente ricordiamo le parole dell'Apostolo Pietro nella sua prima epistola, capitolo 4, versetto 16: se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome. Se non portiamo questo nome, non possiamo glorificare Dio. Portare questo nome è un grande onore per noi. In Atti 11, quindi, noi vediamo una chiesa locale neonata che gioisce della presenza del Signore, che trae beneficio dall'insegnamento dei credenti maturi, e in Atti 13, ora ci colleghiamo al nostro brano principale, noi troviamo scritto: c'erano profeti e dottori. C'erano i dottori, cioè gli insegnanti della parola, coloro che sapevano dare i giusti insegnamenti, coloro che sapevano consigliare i credenti a stare uniti al Signore. E poi c'erano anche i profeti. Chiaramente il concetto di profetizzare nel Nuovo Testamento è diverso da quello dell'Antico. Perché? Perché profetizzare, ce lo dice sempre l'Apostolo Paolo, vuol dire parlare un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione. Ci sono gli insegnanti, gli edificatori, gli esortatori e i consolatori. Ma una chiesa perfetta. Eppure c'è un pericolo. Proprio a motivo di tutti questi grandi benefici, subentra il fenomeno della assuefazione, da cui poi scaturisce il rilassamento. Abbiamo tutto, possiamo starcene tranquilli, ci sono profeti dottori, ah, basta. Piacendo al Signore, il 2 gennaio farò 13 anni di conversione. E in questi 13 anni di conversione, una cosa che io constatavo, faccio un discorso molto generale, mi stavo rendendo conto come nella Chiesa ci sono tanti frequentatori e pochi servitori. La maggior parte di questi frequentatori cadono nell'inganno di far dipendere il successo della loro vita spirituale dalla presenza dei dottori, dalla presenza dei predicatori più qualificati. Il successo spirituale, la soddisfazione spirituale, non dipende da una mancanza di consacrazione e di santificazione al Signore della Gloria, ma dal migliore predicatore. Perché ho bisogno di conoscenza io. Ma se non c'è l'ubbidienza, è soltanto un lievito che gonfia, che alimenterà l'orgoglio. Personalmente non penso che ci fosse questo problema ad Antiochia. Io ho voluto attualizzare questo discorso, ma nel versetto 2 non ho potuto fare a meno di constatare che c'era una riunione veramente speciale. La Chiesa primitiva abitualmente si riuniva, lodava, adorava, celebrava il culto e in alcune circostanze certamente digiunava. Ma questo è l'unico riferimento nel Nuovo Testamento dove celebrare il culto e digiunare sono insieme. Noi sappiamo che il digiuno, soprattutto quello neotestamentario, veniva praticato per la ricerca di un approfondimento nella conoscenza e nella comunione con Dio. Un approfondimento nella ricerca della volontà di Dio per progredire spiritualmente, sia a livello individuale, sia familiare, perché no, sia anche a livello ecclesiale. Questo digiuno tiene una risposta. Forse non era quella che questi credenti si aspettavano. Fatto sta che a rispondere è direttamente lo Spirito Santo. Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Non ha detto c'è bisogno che Barnaba e Saulo vadano in questa località, poi in quest'altra, poi in quest'altra. No, mettetemeli da parte. Era il messaggio più importante per la Chiesa in quel momento. Vedete, in una situazione di prosperità spirituale, perché da quello che leggiamo ad Antiochia questo c'era sicuramente, Dio potrebbe agire in tre modi principali. La prima, può cercare di far capire a una determinata realtà locale che questa prosperità spirituale è un'illusione, è un orgoglio e basta. Per esempio il caso di Laodicea. Cosa dicevano i credenti di Laodicea? Siamo ricchi. E invece il Signore attraverso l'Apostolo Giovanni dice tu sei povero, cieco e nudo. Ti consiglio di prendere il collirio. E già che ci sei, esercita bene le orecchie, perché tu non senti il mio unigenito figlio che sta bussando alla porta. Pensate che sia dentro, invece fuori. È un giudizio forte. Una seconda possibilità è quello di permettere che da una chiesa locale già formata possa nascerne un'altra. Oppure, e questo è il caso che ci riguarda, il terzo caso, può permettere che due credenti particolarmente maturi vengano messi da parte per un'opera evangelistica e anche per formare chiese locali più in difficoltà. Per quanto concerne Antiochia, il Signore ha scelto questa ultima opzione. Ed è lo Spirito Santo che parla. Ben venga quelli che dicono in questi testi che non è un soffio, non è una forza fisica né un'entità impersonale. È una persona a tutti gli effetti, parla. E quelle poche volte che ho parlato con un testimone della torre di guardia, questo versetto l'ho sempre inchiodato. Non riesco ancora adesso a trovare un'opposizione davanti a questo versetto. E cercano subito di cambiare il discorso. Lo Spirito Santo non parla spesso, ma questo non vuol dire assolutamente che sia inattivo nella crescita dell'opera di Dio. Anzi, è stato Lui proprio a parlare. Veniamo ora al terzo argomento. La reazione di una chiesa matura davanti a una potenziale situazione di rilassamento. Ho specificato matura, perché? Perché una chiesa carnale una chiesa che si è adagiata, che si è messa un po' sugli allori, potrebbe addirittura controbattere verso Dio stesso e dire: no signore, dai, stiamo tanto bene, abbiamo profeti, dottore, abbiamo tutto, chiama qualcuno da Gerusalemme, sono anche di più di noi, perché proprio Barnabè e Saulo? Non è stato così. Nonostante il pericolo di potersi rilassare e adagiare, Antiochia ha risposto con grande maturità. Non si sono limitati a dire: ok, partite, no. Hanno fatto qualcosa di meglio. Notate questa congiunzione temporale del versetto terzo. Allora, Dio parla, ora c'è una reazione. Allora, prima di lasciarli partire, hanno digiunato, quindi c'era proprio il bisogno di coltivare la comunione con Dio. Quello era sicuramente stato un momento delicatissimo. Non possiamo neanche escludere il fatto che siano stati un po' presi alla sprovvista da questo intervento divino. Hanno pregato e hanno imposto le mani. Non c'è molto tempo per approfondire il discorso dell'imposizione delle mani, ma vedendo quei pochi riferimenti che ci sono nel libro degli Atti, noi vediamo che l'imposizione delle mani c'è per conferire un servizio, per manifestare comunione e benedizione. Non viene mai fatto per trasmettere una salvezza, non viene mai utilizzato per trasmettere più Spirito Santo, come alcune realtà denominazionali vogliono far credere. Viene fatto per comunione. Ed è interessante notare che lo Spirito Santo porta lo stesso messaggio sia ai fratelli chiamati a partire, sia alla Chiesa locale che è chiamata a lasciarli partire. Nella Scrittura non esiste il Dio ha detto a me senza che ci sia l'approvazione della fratellanza. Non c'è spazio per il secondo me, sono stato chiamato a fare questo. Ecco una reazione matura. Mi avvio alla conclusione leggendo Atti 14, da 21 a 28. Perché io sono convinto che non sia stato facile lasciar partire Barnabè e Saulo. Oggi si tende molto ad imitare Saulo, ma ci si dimentica che perché ci siano i Saulo c'è bisogno che ci siano anche i Barnabè nelle nostre chiese. In Atti 14, versetti da 21 a 28, il viaggio missionario sta volgendo alla conclusione. Troviamo scritto: dopo aver evangelizzato quella città, Derba, e fatto molti discepoli, Barnabè e Saulo se ne tornarono a Listra, a Iconio e ad Antiochia. Questa Antiochia è Antiochia di Pisidia, al confine con l'Asia, è un'altra Antiochia. Fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Qui c'è un insegnamento per noi anche. Non dobbiamo escludere il fatto che Dio a volte permetta delle sofferenze, a volte anche intense, proprio perché vede che ci stiamo rilassando. E allora con la sofferenza ci raddrizziamo un po'. Versetto 23. Dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa e aver, guardate questo dettaglio ancora, pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Quindi, attraversata la Pisidia, giunsero in Panfilia. Dopo aver annunciato la parola a Perga, scesero ad Attalia e di là salparono verso Antiochia, ecco il dettaglio, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuta. Atti 13. Giunti là e riunita la Chiesa, riferirono tutte le cose che Dio aveva compiute per mezzo di loro e come aveva aperto la porta della fede agli stranieri, e rimasero con i discepoli parecchio tempo. Cari Barnabè e Saulo, un po' malincuore sicuramente, ma il Signore ha parlato, dovete partire. E cosa succede? Il Signore dice: cara Chiesa di Antiochia, adesso vi faccio vedere le conseguenze di questa vostra saggia ubbidienza a un mio decreto. Finisce il viaggio missionario, si riunisce la Chiesa, non alcuni, si riunisce la Chiesa e hanno riferito tutto, tutte le cose che Dio aveva compiute e come aveva aperto la porta della fede anche agli stranieri. C'era bisogno di questo dettaglio perché l'opera evangelistica era iniziata con alcuni che evangelizzavano soltanto gli ebrei. Bisogna mettere in chiaro che il Signore aveva aperto i cancelli della grazia anche ai gentili e ai pagani. E sarà oggetto di approfondimento. Perché? Perché nel capitolo successivo, quindi nel capitolo quindicesimo, bisogna affrontare il problema dei giudeizzanti una volta per tutte. E nell'ultimo versetto, il versetto 28, vedo un grande amore da parte del Signore. Sì, è vero, forse è stato difficile lasciarli andare. Però il Signore dice: state tranquilli, mi servirò ancora di loro, quindi dovranno ancora partire, però per un bel po' di tempo potete ancora beneficiare del loro ministero. Rimasero con i discepoli parecchio tempo, non qualche giorno, un bel po' di tempo. Gioivate della presenza del Signore? Gioivate del fatto che c'erano i profeti dottori? Bene, aumentiamo ancora questa gioia. Gioite della vostra obbedienza nell'aver fatto partire Barnabè e Saulo. Gioite nel fatto che l'opera del Signore sta andando avanti. Stanno nascendo chiese locali. E i credenti, nonostante le persecuzioni, si tengono fedeli al Signore. Vale anche per noi oggi. Non ci fa piacere sentire notizie di nostri fratelli e sorelle del terzo mondo che sono perseguitati. Perché è brutto, sono sottoposti a delle torture anche. Però al tempo stesso non possiamo negare che quando rimangono con cuore risoluto, attaccati al Signore, anche se questo significa perdere la vita, queste persone rimangono fedeli. Abbiamo bisogno anche noi di questi esempi. Forse uno dei motivi per cui ci raffreddiamo, e questo viene detto anche spesso, sta nel fatto che non siamo perseguitati in realtà. Siamo soggetti a restrizioni? Beh, pensate nel terzo mondo, se tu dici sono cristiano, dopo 2 secondi potresti essere morto. Penso che il paragone non regga assolutamente. Noi certamente preghiamo il Signore che l'opera possa progredire. Ben venga che noi invochiamo il nome del Signore perché possiamo tornare a riscoprire i contatti che avevamo fino a prima di febbraio 2020. Ma forse una preghiera ancora più importante è quella di insegnarci ad attenerci a Dio con cuore risoluto. Forse questo è il soggetto di preghiera più importante della fine della pandemia. Perché? Non posso parlare al posto vostro, ma posso parlare tranquillamente per me. Signore, in pandemia ha fatto vedere cosa avevo nel cuore. Anche quelle cose che negavo che ci fossero invece c'erano. Il Signore ha detto, no, ti privo di questo. Adesso fatti un esame di coscienza. E quando è così stai con le spalle al muro. Però ti puoi ravvedere. Puoi ricominciare da capo. Puoi riscoprire una nuova vitalità. Forse anche questo di cui abbiamo bisogno. Una nuova vitalità per coltivare e progredire in un nostro, io parlo per me, risveglio spirituale. E risveglio è l'esatto contrario del rilassamento, fratelli. Che quindi il Signore possa benedirci nel tempo che continuiamo a vivere su questa terra, per essere dei canali di benedizione, per mostrare quanto è preziosa la parola del Signore, quanto è importante il Vangelo che salva e che ci forma per essere dei servitori e non degli spettatori. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Un uomo di successo che ha raggiunto comunque l'apice della ricchezza, molto ricco, non gli mancava nulla, diceva che una delle più grandi vittorie che lui ha avuto è quella di vincere la pigrizia. Credo che